Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Voglio leggervi una storia dalla Bibbia. Leggete con me, seguitemi. Sarà in Genesi 23. E voglio chiedervi di notare qualcosa che oggi come oggi sarebbe molto strano, molto che non succede, non qui, non nella nostra società, ma che nel tempo della Bibbia era molto normale. Allora, leggo questa storia un po' lungo, e quando Abramo andò a comprare un campo per seppellire Sara. Lui non aveva terra, Sara muore e lui dice: io voglio seppellirla in una terra mia che nessun altro disturba, voglio che sia un campo appartenente a me, così non è che qualcun altro va a disturbare le ossa di mia moglie, ok? E voleva comprare un campo, ma il modo che compri il campo, c'è qualcosa che è abbastanza strana. Vediamo se vediamo, io leggo. Ora Sara visse 127 anni. Questi furono gli anni della vita di Sara. E Sara morì a Kirja Arba, che è Hebron, nel paese di Cana, e Abramo entrò a fare lutto per Sara e a piangerla. Poi Abramo si alzò dalla presenza del suo morto e parlò ai figli di Heth, dicendo: io sono straniero e avventizio fra voi. Datemi la proprietà di un sepolcro fra voi, affinché possa seppellire il mio morto e togliermelo davanti agli occhi. E i figli di Heth risposero ad Abramo dicendogli: ascoltaci, o mio signore, tu sei fra noi un principe di Dio, seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri, nessuno di noi ti rifiuterà il suo sepolcro, perché tu vi possa seppellire il tuo morto. Allora Abramo si alzò, si inchinò davanti al popolo del paese, davanti ai figli di Heth, e parlò loro dicendo: se piace a voi che io seppellisca il mio morto togliendolo davanti ai miei occhi, ascoltatemi, intercedete per me presso Efron, figli di Zohar, perché mi ceda la sua caverna a Macpela, che gli appartiene e che è all'estremità del suo campo, ma la cedi in proprietà per l'intero suo prezzo, come luogo di sepoltura fra voi. Ora Efron si trovava in mezzo ai figli di Heth, ed Efron, lo Hiteo, rispose ad Abramo in presenza dei figli di Heth, di tutti quelli che entravano per la porta della sua città, dicendo: no, mio signore, ascoltami, io ti dono il campo e ti dono la spelonca che vi si trova, te la dono in presenza dei figli del mio popolo, te ne faccio un dono, seppellisci il tuo morto. Allora Abramo si inchinò davanti al popolo del paese e parlò ad Efron in presenza del popolo del paese dicendo: ascoltami, ti prego, io ti darò il prezzo del campo, accettatelo da me, così io vi potrò seppellire il mio morto. Efron rispose ad Abramo dicendogli: signore mio, ascoltami, il terreno vale 400 sicli di argento, che cosa è questo fra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto. Allora Abramo diede ascolto ad Efron, ed Abramo peso ad Efron il prezzo che egli aveva detto in presenza dei figli di Heth, 400 sicli di argento, moneta corrente tra i mercati. Così il campo di Efron, che si trovava a Macpela, di fronte ai marmi, il campo con la caverna, che vera tutti gli alberi che erano al campo e in tutti i confini all'intorno, passarono in proprietà ad Abramo, alla presenza dei figli di Heth e di tutti quelli che entravano per la porta della città di Efron. E voglio ripetere quell'ultimo versetto. Questo campo e terreno passarono in proprietà di Abramo, alla presenza dei figli di Heth e di tutti quelli che entravano per la porta della città di Efron. E vediamo spesso nell'Antico Testamento una cosa simile. Boaz voleva riscattare il terreno del suo parente morto e va alla città e fa un accordo a parola. E lo vediamo varie volte. Allora, cosa è strano in questo? Cosa è strano in questo che non vediamo oggi? Assolutamente non vediamo nella vendita di un pezzo di terra. Come?
Poi pubblico
Ok, è pubblico, ok, ma
contratto scritto,
come?
contratto scritto
Non c'era
chiaro.
nulla di scritto. Non c'era nulla di scritto. Era solo la parola. Solo la parola era ufficiale, legale a tutti gli effetti, senza nessun cosa. Loro sapevano scrivere, ma non scrivevano. Bastava la parola. E noi vedremo che volta dopo volta nella Bibbia loro facevano contratti così. Io mi ricordo tanti anni fa, quando ero giovane, nel mio paese, che per un accordo legale bastava la parola senza pezzo di carta. Non serviva un contratto scritto. Bastava la parola. Tu dicevi: io ti faccio quello per quella parola, per quel prezzo, e davano lo stretto di mano. Basta. Affare fatto legalmente, ed era considerato legale. E ci sono ancora posti nel mondo dove è così. Quando ero giovane, piccolo, parlo di 50 anni fa, si comprava la macchina e tu chiedevi: ok, quali difetti ha? Ha questo e quello difetto, ci sono altri difetti? No, benissimo, ti pago quei soldi. E tu andavi a casa sicurissimo che non aveva altri difetti. Perché c'era, se una persona aveva detto la parola, non davano la parola. Se non era veramente così, immaginiamo noi, se si poteva comprare una macchina usata occhi chiusi, perché la persona ti dà la parola e tu sei tranquillo, perché veramente, come dicono, non è così, non sempre. Anzi, se potevi accordare per un terreno con solo la parola, quando tu vivi con persone così di parola, che veramente la loro parola vale tutto. Cosa succede? No, allora, qui stiamo sognando, ma immaginando che questo fosse il caso, come sarebbe la vita? La parola vale, assolutamente. Come sarebbe la vita? Sarebbe diversa? Sarebbe diversa? Il mondo in cui viviamo sarebbe diverso? Sarebbe molto diverso, sarebbe molto più bello, meno pesante. Ricordate quando abbiamo studiato Efesini? Efesini 6, versetto 4. Voi padri, non provocate ad ira i vostri figli. E abbiamo parlato di questo. Qual è uno dei motivi più grandi che un padre o un genitore, qualunque dei due, provoca ad ira un figlio? Qual è un modo che provoca ad ira un figlio? Non
Non
mantenendo
mantenendo
la
la
parola.
parola.
Giusto? Senti, ti farò quello e poi non mantengo la parola. I figli dimenticano? No. Hanno una memoria come una trappola di ferro che non si può. Una volta che va dentro, quel tipo di cose non dimenticano. Perché non hai fatto quello? Oh, ho dimenticato. Ma quello che è stato promesso a loro? Non dimenticano mai. Una memoria selettiva. Però, padri, non provocate ad ira il vostro figlio. E quindi un genitore che dice: ti farò quello e non lo fa? Un genitore che fa minacce che non mantieni, o 5 volte su 6 non mantieni, poi mantieni quella volta. Il figlio è frustratissimo perché io non so cosa vuol dire. Se dice sì, lo farà o non lo farà. Se dice no, mi punirà o non mi punirà. È frustrato, è sempre frustrato perché non può contarci. Onestamente, non è solo un figlio che è frustrato, questo in qualunque rapporto nella vita. Allora, come dicevo, nella Bibbia, nelle società di loro, tu vedi quante alleanze fatte con solo la parola. Perché bastava. Bastava. Adesso noi viviamo in un mondo in cui la parola basta. legalmente, senza contratto firmato, quanto valore ha? Non ha valore. Non ha valore. Si presume che non sia onesto. Le persone, avete mai sentito qualcuno dire, cercando di convincere un altro, ti giuro, avete mai sentito quella frase? Perché lo dicono? Perché lo dicono?
Per essere più serio.
Ma, o meglio, fare una domanda un po' più chiaro, perché serve dirlo per loro? Perché l'altro è talmente abituato che quello lì non dice la verità, volendo che, no, ma questa volta è la verità, quindi devo giurarlo, poi forse mi crederai, perché so che le ultime 10 volte non era la verità, ma questa volta sì. Mi ricordo la volta che c'era una coppia non credenti, e lui, ma mia moglie non mi crede mai, non mi crede mai, anche quando dico ti giuro. E lei dice, ma che spesso quando dici mi giuri, non è vero. Ma questa volta sì. Cioè lui ammette che a volte dice, ti giuro, mentendo. Allora lei non riesce più a crederlo. Che cosa dice la Bibbia per quanto riguarda l'importanza di sempre mantenere la nostra parola? Cosa dice la Bibbia? Allora, voglio leggere un altro brano, un po' lungo, ma ci insegna quello che Dio pensa. Ed è un brano importantissimo. Allora, non leggo il primo brano, ma vi racconto la storia. Giosuè porta il popolo Israele nella terra promessa. E Dio stava dando vittoria su di loro per abbattere, sconfiggere i vari popoli che c'erano. Allora, c'era un popolo, Gabbioniti, che dicevano, ma ci ammazzeranno, come stanno ammazzando tutti. Allora dobbiamo fare una cosa. E si sono travestiti con vecchissimi vestiti, se ricordate la storia, hanno preso vecchio pane pieno di muffa, hanno preso vecchie otre, tutti spaccate, e hanno fatto un viaggio, proprio erano vicini, ma arrivano lì. Ma da dove siete? Ma siamo da un paese lontano. Ma abbiamo sentito che Dio è con voi, e vogliamo fare un'alleanza con voi, un patto. Che passiamo un'alleanza e loro non hanno consultato l'Eterno, i giudei, e hanno detto, va bene, facciamo un giuramento, ti diamo la parola, non vi distruggeremo, ok? Poi, patto fatto, scoprono quasi subito che questi abitavano lì, là, proprio lì. Oh, ma non è giusto, volevano ucciderli. I capi hanno detto, non possiamo, abbiamo dato la nostra parola. Allora, facciamo che devono spaccare i legni e servirci, ma non possiamo ucciderli. Abbiamo dato la parola. Va bene, andiamo avanti. Più di 400 anni, c'è il primo re di Israele, Saul, e lui, facendo battaglia, dice, ma questi qui non sono giudei, li attacca, cerca di sterminarli, e lui uccide tanti di loro, ma non tutti, ma tantissimi vengono uccisi. Davide è il re. E trovate con me, secondo Samuele, capitolo 21, e prendiamo la storia a quel punto. Secondo Samuele, capitolo 21, leggo dal versetto 1. Al tempo di Davide ci fu una carestia per 3 anni continui. Questo è grave. Davide cercò la faccia dell'Eterno e l'Eterno gli disse... Questo avviene a motivo di Saul e della sua casa sanguinaria, perché egli ha fatto morire i Gabbioniti. Allora il re chiamò i Gabbioniti e parlò loro. Ora i Gabbioniti non appartenevano ai figli di Israele, ma a un residuo dei Amorei. I figli di Israele avevano loro giurato di risparmiarli, ma Saul, nel suo zelo per i figli di Israele e di Giuda, aveva cercato di sterminarli. Davide perciò disse ai Gabbioniti, «Che devo fare per voi? In che modo potrò riparare perché voi benediciate l'eredità dell'Eterno?» I Gabbioniti gli risposero, «A noi non interessa avere oro o argento da Saul e dalla sua casa, né voi dovete uccidere per noi alcun uomo in Israele». Il re disse, quello che voi chiederete io lo farò per voi. Essi risposero al re, per l'uomo che ci ha consumati e che aveva ideato di sterminarci per farci sparire da tutto il territorio di Israele, ci siano consegnati 7 uomini tra i suoi discendenti, e noi li impiccheremo davanti all'Eterno a Gibea di Saul, l'eletto dell'Eterno. Il re disse, ve li consegnerò. Il re risparmiò Mefibosheth, figlio di Jonathan, figlio di Saul, a causa del giuramento dell'Eterno che c'era fra di loro tra Davide e Jonathan, figlio di Saul. Ma il re prese i due figli che Rizpa, figlio di Aia, aveva partorito a Saul, Armoni e Mefibosheth, e 5 figli che Michal, figlio di Saul, aveva partorito ad Adriel di Mehola, figlio di Barzillai, e li consegnò ai Gabioniti, che li impiccarono sul monte, davanti all'Eterno. Così furono messi a morte nei primi giorni della mietitura, quando si iniziava a mietere l'orzo. Poi salto giù a 13. Egli riportò di là le ossa di Saul e quelle di Jonathan, suo figlio, e furono anche raccolte le ossa di quelli che erano stati impiccati. Le ossa di Saul e di Jonathan, suo figlio, furono sepolte nel paese di Beniamino, a Tzela, nel sepolcro di Chish, padre di Saul. Così fecero tutto ciò che il re aveva ordinato. Dopo questo Dio diede ascolto alla preghiera fatta per il paese. Dio aveva mandato una carestia su Israele per 3 anni continui. È una cosa grave, perché Saul non aveva mantenuto la parola data ai Gabioniti, che non erano neanche giudei. Ed io prego che vedremo che Dio odia quando noi non manteniamo la parola. Dio odia questo. Al punto che per Dio era giusto per i Gabioniti di uccidere 7 dei discendenti di Saul. Dio dice, io non tolgo questa carestia, perché voi non avete mantenuto la parola. Questo è quanto era grave per Dio. Trovate con me Salmo 15, un salmo molto importante, perché la domanda all'inizio del Salmo, versetto 1, è una domanda per ciascuno di noi. Cioè, cosa devo fare per restare nella presenza di Dio, per avere comunione con Dio? Salmo 15, prima versetto 1. O Eterno, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? E mi fermo lì. Questa è la domanda, poi viene la risposta, ma pensate, fermatevi, pensate alla domanda. Chi può stare con te? Chi può, oggi direi, dimorare in Cristo? Chi può stare vicino a Dio? È una domanda importantissima per noi. E la risposta è tutto il resto del Salmo. Colui che cammina in modo irreprensibile e fa ciò che è giusto, e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, non fa alcun male al suo compagno, non lancia alcun insulto contro il suo prossimo. Ai suoi occhi è disprezzato la persona spregevole, ma egli onora quelli che temono l'Eterno. Anche se ha giurato a suo danno, egli non ritratta, non dà il suo denaro ad usura e non accetta doni contro l'innocente. Chi fa queste cose non sarà mai smosso. Allora, quello che voglio notare, tutto è importante, ma voglio notare quello che dice la seconda metà del versetto 4. L'uomo che Dio gradisce, che può stare con Dio, è un uomo che mantiene sempre la sua parola anche quando è al suo danno. Leggo di nuovo la seconda metà del versetto 4. Anche se ha giurato a suo danno, egli non ritratta. Capite cosa vuol dire anche se ha giurato a suo danno? È come io ho la macchina e io non mi informo bene quanto vale. E devo cambiare macchina e sono molto stretto e non mi informo bene. E un amico dice: ma lo vendi? Dai, te lo vendo per 5.000. Poi vado, non avevo guardato, non avevo un'idea. Vado in, wow, vale 9.000. Vale 9.000. E questo amico non è messo male per soldi, anzi, è messo molto meglio di te. Lui può pagare 9.000 senza alcun problema. Io ho dato una parola al mio danno. Quei 4.000 in questo momento mi sarebbero estremamente utili. Cosa devo fare? Senti, scusami, io non avevo guardato il prezzo. E quindi, dai, non riesco a vendertela per 5.000 perché vale 9. E anzi, è una macchina molto ricercata. Posso venderla, anzi, un altro dice: io ti pago 9. Ti pago 9. Un altro sai che tu stai vendendo. Senti, io sto proprio cercando quella macchina, te lo compro per 9. Se quella persona non mantiene la sua parola, non può stare nella presenza di Dio. Non può stare nella presenza di Dio. Perché la domanda è: chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Chi può stare con te, Dio? Chi mantiene la parola anche al suo danno? Costa quello che costa. Quell'uomo sarà con Dio. Tu vuoi dimorare in Cristo? Tu vuoi dimorare in Cristo? Devi mantenere la tua parola sempre, pienamente, costa quello che costa. Costa quello che costa. Ricordate un esempio triste? Jefte, il giudice Jefte, aveva dato una parola stolta. Ma aveva dato una parola. Ricordate la parola che ha dato in giudice? Se Dio mi dà la vittoria, io sacrificherò la prima persona che esce dalla mia porta. Era stolta, ma ha dato la parola. È tornato a casa e chi esce dalla porta? Ricordate? La figlia. Esce dalla porta. E la Bibbia non mette lui in una brutta luce. Se non per la stoltezza di aver fatto un giuramento che avrei voluto valutare prima, ma il fatto che ha portato a termine ha detto: hai dato la parola ed era al tuo danno. Questo è il cuore di Dio. Allora, certamente c'è un'applicazione qui. Bisogna valutare prima di dare la parola. Non dice all'amico: dai, te la vendo per 5.000. Non lo dici se non hai valutato e tu sai che ti va bene. Ma se tu lasci uscire dalla tua bocca quelle parole, biblicamente tu non hai nessuna, tu devi vendere la macchina a lui per 5.000. Anche se tu cambi idea e decidi: no, guarda, ho capito male, mi converrebbe piuttosto tenere la macchina. Tu hai dato la parola e al tuo danno tu devi vendere la macchina davanti a Dio. Non c'è scampo. Se l'amico dice: io non compro la macchina, allora tu sei liberato. Ma se, no, io voglio la macchina. Davanti a Dio tu devi vendere lui, a lui la tua macchina. Tu devi. No, basta. Se vuol dire che tu non hai più la macchina, tu devi vendere la macchina. E non avere la macchina non è grave come non avere più la figlia. Trovate con me Matteo 5. Perché questo non è un insegnamento dall'Antico Testamento, questo è un insegnamento dal Nuovo Testamento. E ci sarebbero quello che direbbero: ma aspetta, lì si parla di giuramento. Ah, si parla di giuramento. Ma io basta che non giuro. No, non hai capito ancora niente. E tuo cuore non è giusto. Tu stai cercando di essere un bugiardo e non essere riconosciuto come tale. Leggiamo le parole di Gesù a proposito. Capitolo 5, 33. Avete inoltre udito che fu detto agli antichi: non giurare il falso, ma adempie le cose promesso con giuramento al Signore. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo scabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurate neppure per la tua testa, perché non hai il potere di fare bianco o nero un solo capello. Ma il vostro parlare sia sì, No, no. Tutto ciò che va oltre questo viene dal maligno. Quindi se mai qualcuno ti dice, ma quello lì di giurare il tuo danno era se era un giuramento. No, Gesù dice, non dovete giurare. Il vostro sì deve essere sì. Il vostro sì deve avere l'effetto di quello che era un giuramento nell'Antico Testamento. Qualunque sì che tu dai è detto, Dio ha registrato in cielo e tu devi applicare quel sì pienamente. Quindi questo è importante capire. Gesù rende chiaro che il giuramento dell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento è semplicemente dire sì. O non solo la parola sì, dare la parola. Tu dici all'amico, senti, ti vendo la mia macchina per 5.000. Hai detto, quello è un sì. Quella è una parola. Non mantenere la parola è gravissima. Ma perché è così grave? È gravissimo. Perché è così grave non mantenere la parola? Nell'opuscolo che ho scritto per la Pasqua, ho scritto una cosa che non ho mai scritto. Però vedendolo ho detto, wow, questo è tanto vero. Quanto c'è ancora da imparare? Ho detto, il peccato è peccato perché va contro la persona di Dio. Per esempio, Dio è vita. E dà vita, perciò uccidere è peccato. E anche disprezzare la vita di qualcuno è peccato. Dio ha stabilito il matrimonio, ha stabilito lui. Perciò non onorare il matrimonio va contro la persona di Dio. Dio è verità, perciò non parlare con verità va contro la persona di Dio e così via. I comandamenti sono gravi perché vanno contro chi è Dio. Allora noi conosciamo tutti, così dice Gesù di se stesso, conosciamo a memoria tutti questo. Giovanni 14:6. Io sono tre cose. La via, verità e la vita. Nessuno viene ai padri sono per mezzo di me. Io sono la via, io sono la verità. E per questo, qualunque volta che noi non parliamo con verità, stiamo disprezzando la persona di Gesù Cristo. Se noi diciamo, io farò quello, o tu puoi darmi una mano? Sì. Cioè, qualunque modo di dare la parola, non un giuramento, la parola di tutti i giorni, dobbiamo mantenere la parola. Se no, siamo gravemente nel peccato. Dobbiamo essere un popolo della parola, che in questo mondo di tenebre diventano luce. Trovate 2 Corinzi, capitolo 1. Voglio leggere come l'apostolo Paolo descrive se stesso. E lui spiega. Ma guarda, io mantengo la parola. Non dico una cosa che poi non faccio. Proprio lui sottolinea questo fatto che un uomo di parola e fa il motivo perché Dio è un Dio della sua parola. Allora leggo 2 Corinzi, capitolo 1. Da 17 a 20. Facendo dunque queste decisioni, ho io agito con leggerezza? O le cose che io decido, le decido io secondo la carne, in modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì sì e il no no? Ora, come è vero che Dio è fedele? La nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Perché il figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in lui. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di voi. Lui qui sta dicendo, io non ho mai detto un sì che poi si risultava un no. Non ho mai detto un no che si risultava un sì. Quello che ho detto era così sempre perché Dio è così e noi dobbiamo imitare Dio. Così dice Dio, vari brani. Siate i miei imitatori siate santi come io sono santi. E quello che è Dio, verità, dobbiamo essere noi. Allora, ditemi una cosa. Io ho visto un piccolo pezzo di un documentario la settimana scorsa, proprio un minuto, neanche un minuto, dell'Italia negli anni 50. Credo che era 50, forse 40, 50. E avevano, era vecchio documentario di un paese, non so dove, facevano vedere il mercato, il centro, eccetera. Bianco e nero, sai. Non erano attori, era proprio il pubblico. Una cosa che ho notato che le donne, dalle anziane alle ragazzine, tutti erano vestiti in modo estremamente con pudore. Cioè proprio tutti, cioè tutto, no, nulla di, era un massimo pudore. Tutti quanti, ogni persona nel film. Allora adesso è il contrario, pudore non esiste. Ma è talmente normale che non esiste che tante persone neanche ci pensano. Si mettono in mostra, ma non riconoscendo che si stanno mettendo in mostra, perché lo fanno tutti. Nello stesso modo. Nello stesso modo. Ci sono stati, tuttora ci sono alcuni posti nel mondo dove la parola era la parola. Tu dicevi una cosa e per te, ma ho detto. Ma no, non era mai da valutare, ma sì, ma però non ho avuto tempo, non ho i soldi, no, ho detto, devo farlo, era normale. Adesso, nella nostra società, quanto vale la parola? La parola verbale, senza nulla di scritto, quanto vale? Quanto vale un impegno? Quanto vale se dico all'amico o al collega di lavoro, sì, va bene, ti vendo la macchina per 8.000, e poi un altro, e io voglio vendere per 8, anzi, stavo pensando di scendere anche a 7.5. E uno dice, guarda, ti do 8, benissimo. Poi un altro dice, no, guarda, lo voglio io. E io dico, bene, bene, te lo vendo per 8. Un altro viene e dice, guarda, io ti do 9, perché è proprio la macchina che voglio per mia moglie, e te lo do subito. E oggi come oggi? Ma dai, prendo 9? Cioè, questo è normale? Oppure uno si offre per il sito. Quante persone hanno detto di aiutarci? Che poi alla fine, sì, e loro sì, credenti, non valeva niente. Dopo non mantengono la parola. Lo farò e non lo fanno. E ci spezzo il cuore. Non la mancanza di aiuto, la mancanza di essere persone di parola. Oggi viviamo in una società dove non siamo di parola. Siamo circondati da questo. Siamo circondati da questo. Ma non dobbiamo vivere così. Noi dobbiamo essere persone di parola, perché è un'abominazione a Dio se noi non siamo persone di parola. Manca un senso di timore di Dio. Se dovessimo dire la parola e poi per pura dimenticanza non mantenere. Ed io, è successo a me, non una volta, più volte, mille cose per la testa, mi sfugge. Io sto male, io devo chiedere perdono, perdonami, ho peccato, non ho mantenuto la parola. Cioè il fatto che ho dimenticato, stavo facendo cose importanti, non per me, non cambia nulla, ho detto di fare quello e non l'ho fatto. Il fatto che dopo, è successo anche negli anni, che faccio un impegno e poi succedono problemi economici e adesso ho dato la parola. In Salmo 15 dice, anche se fa un giuramento a suo danno, non si ritira. Molto più che soldi, per me è stato un problema di, non soldi, ma di cosa? Per me, tempo. Quante volte il tempo, ma non ho tempo, io devo mancare il sonno, ho dato la parola. Questo è l'insegnamento della Bibbia. Due applicazioni di questo. Uno, bisogna stare attento quando diamo la parola. E non solo per vendere la macchina. La parola di tutti i giorni. Vi faccio una piccola storiella. Se facciamo un campo e avremo 25 giovani per un campo che dura 7 giorni, allora chi gestisce queste cose sa che per organizzare un menù, i pasti per 25 persone tutti i giorni per 7 giorni è un mega lavoro. E tu vuoi tenere un prezzo abbastanza ridotto. E poi viene deciso che le varie sorelle cucineranno molte delle cose in anticipo e congeleranno tutti, perché non è possibile durante quella settimana, perché hanno loro i loro impegni. Ok, si congela, si fa sughi, si fa questo, si prepara cose che si possono congelare. E poi è molto più facile cucinare. Ok, tutto è deciso. E viene assegnato ad una sorella: senti, potresti tu, e questo è 2 mesi prima del campo, potresti tu fare un menù, decidere quanti chili di questo, quanti chili di quello, quanti barattoli di pomodoro, quello che serve per fare quel menù. Poi fai la spesa, ti diamo i soldi, anticipiamo la spesa, perché ogni donna viene dato quello che devi cucinare 2 settimane prima, viene dato quello che devi fare, le ricette, perché si sono offerte, e viene dato il cibo. E poi loro si mettono a fare, a preparare e congelare. Ok, tutto deciso. 2 mesi. 3 giorni prima del giorno che le donne devono iniziare a cucinare. Allora, scusate, se non avete mai fatto, mettere insieme un menù di quel tipo lì è una questione di ore. Non lo fai in mezz'ora. Non lo fai in un'ora. Non lo fai in 2 ore. Tu devi fare il menù, devi calcolare esattamente quanto cibo serve per 25 persone, per ogni pasto, fare l'insieme che avremo pasta 3 volte, quindi il pomodoro devo fare questo, insalata quanto serve. Cioè, è un lavoro di ore e ore e ore. 3 giorni prima che le sorelle devono iniziare a cucinare, uno dice, allora, hai comprato tutto il cibo? Cioè, a quel punto avrà fatto il menù, avrà fatto tutte le quantità, avrà fatto le spese. Hai dato lei centinaia di euro, tutto quello che poteva servire. Sai, ho avuto tanti contrattempi e non ho fatto. Non ho iniziato. Allora, il problema è che tutti sono straimpegnati questi giorni, questi 3 giorni che rimangono. Nessuno ha tempo. Nessuno ha tempo. Sono passati 2 mesi e non ha fatto. Lei ha detto di fare. Questo crea o non crea problemi per tutti? Questo crea grossi problemi per tutti. È un gravissimo peccato. È un gravissimo peccato. Allora, padri, non provocate a ire i vostri figli. Non dobbiamo giurare. Dobbiamo solo dire sì. E il nostro sì deve essere sì. Dobbiamo dire no, il nostro non deve dire no. Dobbiamo essere persone di parola. Ma allora io non do più la parola a niente. No, la Bibbia ci insegna a dire sì. Ci insegna a riempignarci. Dire, allora non dico più sì a niente. Quello è 100% carne, non è Dio quello. Allora non voglio dare impegni, così non devo fare niente. No, bisogna fare. La Bibbia parla di essere zelanti nelle buone opere. E non posso solo fare buone opere quando mi trovo comodo. Se dobbiamo organizzare per quel tipo di campo, non si può dire, ma se ho tempo, cucino. Ma se hai tempo? Dobbiamo sapere se cucini, se non cucini, se non sappiamo come possiamo fare. È un buon metro se una cosa va bene. Se tutti facessero come me, andrebbe avanti. Se tutti dicessero, allora io non do la parola, vedo come mi va. Questo è molto tipico oggi. Vedo come mi va. Non voglio impegnarmi perché forse verrà su qualcos'altro. E quindi questo egoismo di non voler prendere impegni. Se mi va, aiuto. Se non mi va, non aiuto. Ma come potrebbe andare avanti una famiglia o una chiesa se questo è l'atteggiamento di tutti? Quindi, se io voglio valutare il mio cuore, devo valutarlo, ma se tutti avessero questo cuore, potrebbero andare avanti l'opera di Dio. Potrebbe andare avanti l'opera di Dio, organizzando qualunque tipo di ministero. Io prego che noi vorremo più di Cristo, che noi vorremo dimorare sul Monte Santo di Dio, Salmo 15. E perciò che saremo persone che, usando il termine del Nuovo Testamento, manterremo la nostra parola anche a nostro danno. Perché se io mantengo la parola al mio danno, Dio mi benedice. Mi benedice. Mi benedice perché ho timore di Dio. Io considero la santità di Dio e che Dio è verità. Ed io ho timore di non mantenere la mia parola. Io sto camminando vicino a Dio. Quindi io prego che possiamo essere un popolo che valuta, ma poi non ha problemi di dare la parola, ma poi manteniamo la parola. Perché solo così possiamo essere ripieni di Spirito Santo. Solo così possiamo essere strumenti che Dio usa per la sua gloria, e se Dio non ci usa per la sua gloria, la nostra vita è sprecata. È sprecata. Diamo se, e perché persone dicono sì e non mantengono la parola? Perché? Perché succede? Perché succede?
Non vedono la serietà di mantenere la parola, non vedono la serietà di mantenere.
Non amano Dio, amano la carne. Abbiamo letto più volte in Giovanni 14, lo dice anche in 15, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Chi osserva i miei comandamenti è colui che mi ama. Gesù insegna il vostro sì sia sì. Che vuol dire in semplice parole, se tu lo dici, mantieni la parola. Se non mantengo la parola, non amo Gesù. Quindi il mio peccato non è solo che non ho mantenuto la parola, il mio peccato è che non amo Gesù. E devo confessare quello. Amo la mia carne. Allora, è importantissimo che ci esaminiamo onestamente. No, avrei dovuto, senti, perdonami, avrei dovuto. Io non sto vedendo il mio peccato. Anche se dico le parole perdonami, non sono ravveduto. Dovrei vedere, no signore, questo perché io non amo Cristo. Il mio amore è mancato. Io ho amato la mia carne. Io ho detto sì. E non ho mantenuto il mio sì. E Gesù comanda questo. E io ringrazio Dio che Gesù ha mantenuto la sua parola. Io ringrazio Dio che Gesù mantiene la sua parola. Lui ha detto di non abbandonarmi, non lasciarmi. Io ringrazio Dio che lo fa. Ma io mantengo la mia. Io vivo perché Gesù mantiene la sua parola. Ma io mantengo la mia. O do spazio alla carne. Abbiamo bisogno di vero ravvedimento. E abbiamo bisogno di andare gli uni agli altri chiedendo perdono per quando noi non manteniamo la parola. È triste quando uno pecca così gravemente e dice: ah, scusa, sai, ho rivalutato, non ti vendo la macchina. È triste. E sai, ho rivalutato, non mi conviene vendere la macchina, ho rivalutato, scusami per il disturbo che ti ho causato. È grave quando uno vede un peccato così terribile con così tanta leggerezza. Hai dato la parola. Questa sorella: ah, scusami, sai, avevo tanti impegni questi 2 mesi e non ho preparato quel menù e l'elenco di spese, non sono andato a fare la spesa, non ho fatto nulla. Scusatemi. No, no, non si può scusare, perché lei non è ravveduta. Abbiamo bisogno di riconoscere l'importanza che il nostro sì sia sì, il nostro no sia no, perché Gesù Cristo, quando dà la parola, mantiene la parola. E dobbiamo anche fare noi la stessa cosa. Mostriamo ai nostri figli, con le nostre vite, cosa vuol dire essere persone di parola. E prego che le persone che ci conoscono possono dire: quella persona è una persona di parola. E possono vedere Cristo in noi, perché Gesù è una persona di parola. Preghiamo. Padre, veniamo a te che tu sei un Dio di tua parola. Quello che tu dici, tu fai. Quello che tu prometti, tu adempi. Sempre, perfettamente, anche al tuo danno. Anche al tuo danno. Oh Padre, c'è molto peccato da riconoscere e confessare. Perché viviamo in una società dove la parola non vale quasi niente. E uno si sente libero di cambiare la parola quando è comodo per lui. E questo per te è abominevole. Perché va contro chi sei tu, che tu sei Dio di verità, che mantieni sempre grazie a te tutto quello che tu dichiari. E tu vuoi che noi manteniamo sempre tutto quello che dichiariamo, anche a nostro danno. E ti prego che possiamo essere umili davanti allo Spirito Santo per ascoltare quello che ci mostrerai. E ti prego che possiamo essere un popolo che tutti quelli intorno a noi riconosceranno. Mi fido di quella persona perché dice sempre la verità, mantieni tutto quello che dice. Oh, ti prego che possiamo essere quel tipo di popolo e che vedranno Gesù Cristo in noi. Ti prego questo. È già quello che tu comandi, giustamente, e ti prego che possiamo camminare in ubbidienza, amandoti. Ti ringrazio che possiamo vedere un esempio perfetto di questo in Gesù Cristo. Aiutaci a seguire le orme di Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.